Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore e vogliamo leggere dal libro scritto agli ebrei. Molti ebrei si sono convertiti e l'autore di questa epistola ha avuto in cuore di esaminare la vita cristiana alla luce della via ebraica millenaria, plurimillenaria, spiegando soprattutto la differenza fra il vecchio patto e il nuovo patto, che possiamo anche noi stamattina comprendere la gloria di ciò che abbiamo noi, la ricchezza che mette in ombra tutto ciò che era nel Vecchio Testamento, che era appunto solo un'ombra di ciò che doveva succedere poi. Vogliamo leggere dal capitolo 9, leggiamo dal primo versetto. Certo, anche il primo patto aveva norme per il culto e un santuario terreno. Infatti fu preparato un primo tabernacolo nel quale si trovava il candeliere, la tavola e i panni della presentazione. Questo si chiamava il luogo santo. Dietro la seconda cortina c'era il tabernacolo, detto il luogo santissimo. Conteneva un incensiere d'oro, l'arca del patto, tutta ricoperta di oro, nella quale c'erano un vaso d'oro contenente la manna, la verga di Aarone, che era fiorita, e le tavole del patto, quelle di Mosè della legge. E sopra l'arca c'erano cherubini, c'erano i cherubini della gloria che coprivano con le ali il propiziatorio. Di queste cose non possiamo parlare ora dettagliatamente. Questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, e non senza sangue, che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via al santuario non era ancora manifestata, finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto, perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie abluzioni, insomma di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Passiamo al versetto 23. Era dunque necessario che i simboli della realtà celesti fossero purificati con questi mezzi, ma le cose celesti stesse dovevano essere purificate con sacrifici più eccellenti di questi. Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora alla presenza di Dio per noi, gloria a Dio, non per offrire se stesso più volte, come il sommo sacerdote, che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo. In questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio, come stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio, così anche Cristo, dopo essere stato offerto una volta sola per portare i peccati di molti, apparirà una seconda volta senza peccato a coloro che lo aspettano per la loro salvezza. La parola che vi porto oggi riguarda ciò che noi siamo, anche come Chiesa. Ho in cuore di portare una specie di confronto fra il sistema vecchio dell'Antico Testamento e ciò che siamo oggi. Anche perché, come le stesse scritture ci esortano, è molto facile abbandonare la grazia per tornare alle opere, fiducia nelle opere, fiducia nel fare, facciamo questo, facciamo quest'altro, ed è molto facile, come hanno fatto già molti sistemi religiosi, decadere da questa pienezza rappresentata dalla grazia e tornare nei sistemi antichi, accogliendo ciò che viene definito una figura, un modello, un esempio, un tipo, una versione, dice, una copia della cosa reale. Ci accontentiamo di una foto quando potremo stare con la persona raffigurata nella foto. Ci accontentiamo di forme esteriori quando potremo avere la sostanza delle cose, cose che ho qualche volta riassunto, dicendo chi si accontenta di figure, di esempi, di modelli, della realtà, faccia così anche all'ora di pranzo. Hai fame? Mettiti davanti ad una bella foto di un piatto di lasagne. Cosa volete come secondo? Un'altra foto di qualcosa di proprio buono e di dolce? Mi viene già l'acquolina in bocca parlando così. Però io posso parlare della foto e posso stare 2 ore davanti ad una foto delle cose più belle, una tavola imbandita, ma dopo 2 ore ho fame che quelle cose non soddisfano. E così era nel Vecchio Testamento. Avevano l'incenso, figura, modello, anticipazione di quella che sarebbe stata la preghiera dei santi. C'era la presenza di Dio in quel tabernacolo, in quella tenda, non bella da vedere da fuori, ma dentro ricchissima. Anche questo vorrei, non fa parte della parola, ma mi emoziono ogni volta che parlo del propiziatorio, che parlo della presenza del Signore. Dio ha sempre vietato, ma in modo categorico, la fabbricazione di idoli, cioè oggetti davanti al quale uno si piega, oggetti dove rivolge la preghiera, il culto, innalzando queste cose, come se una cosa materiale potesse avere del valore spirituale. Parola che, cioè situazione che si definisce unicamente con la magia. E magia attribuire ad un oggetto un valore spirituale. Tanto è vero che nel luogo santissimo, cosa c'era? C'era l'arca, una specie di cassa panca, dove c'era, come abbiamo letto prima, la manna, la verga di Aarone, le tavole della legge, 10 comandamenti. E poi i cherubini sopra, che coprivano il tutto con le loro ali. Dove era Dio? Era questa immagine qui, l'oggetto di culto? Assolutamente, perché Dio ha detto che si sarebbe incontrato con le persone da quel luogo, dal vuoto, diciamo, formato dalle ali dei cherubini e l'arca del patto. la legge, la presenza celeste, Dio in quel posto lì. Ma c'è la legge, e gloria a Dio, è qui che viene fuori il propiziatorio. Era una tavola che parla, l'origine di questa parola un po' difficile, una parola non comune, parla della misericordia, perché se Dio è qui e noi ci incontriamo con Dio, però c'è la legge è scritta ci condanna, perché chi è che non pecca? Chi può dire io sono pulito, sono a posto? Solo l'ipocrita, il bigotto, il cieco, che è già morto, dice sono senza peccato. Il peccato viene evidenziato dalla legge, ma fra Dio e la legge, con noi presenti, c'è questa tavola che si chiama tavola della misericordia, che copre la legge. La misericordia viene applicata alla legge e per questo noi possiamo accedere alla presenza di Dio in questo luogo santissimo. Ed ogni credente può accedere in questo luogo, non il sommo sacerdote, una volta l'anno coperto, asperso di sangue di agnelli, con varie abluzioni e lavaggi, ma ogni giorno, anzi, non ogni giorno, ogni minuto, anzi, non ogni minuto, in stato permanente, il credente, lavato col sangue, non il sangue di un agnello o di capri ed altri animali, non lavati con l'acqua che viene dal rubinetto, ma lavato dalla parola, lavati dal sangue di Gesù. Questa persona può vivere alla presenza di Dio, in quello spazio che non è materia, ma che rappresenta, simboleggia la presenza del Signore. Noi oggi siamo in questo luogo, gloria a Dio, noi siamo nel luogo santo, noi siamo nel luogo santissimo, ma come è scritto qua, era tutta una figura di qualcosa di celeste, per quello non siamo, non possiamo dire che Dio ha stabilito Colonia come luogo della sua dimora, che Colonia non lo può contenere, porta quelli che credono da Colonia davanti alla sua presenza, perché Gesù è davanti al Padre. Noi siamo con Gesù, noi siamo in Gesù, e allora siamo davanti alla presenza del Padre. Ecco il nuovo Tempio. Il tempio che, come scritto nel brano che abbiamo letto, in un tempio non costruito con mani d'uomo, ma costruito da Dio stesso. Questa è la realtà, non è la figura, la copia, una fotografia, un annuncio di ciò che deve venire. Noi siamo già in questa realtà. E questo grazie al sangue di Gesù Cristo che ci ha lavato da ogni peccato, rendendoci degni di quel luogo. Degni non per l'opera nostra, che non sarà mai un vanto. Degni per mezzo dell'opera di Gesù Cristo, che è eternamente degno e degno di ogni lode. Ma vorrei parlare proprio in questo contesto della Chiesa, perché la Chiesa, il Tempio è la Chiesa. Con il vecchio Tempio raccoglievano cedro da una parte, mattoni da un'altra, pietre da un'altra, marmi, oro, argento, procurati da diverse fonti. Ma questa è sempre una figura, tanto è vero che il Tempio, dopo la morte di Gesù e la sua risurrezione, e la sua ascensione, dopo aver stabilito un nuovo luogo di culto, il Tempio vecchio non serviva più. E anche per questo Dio ha permesso ai Romani di distruggerlo totalmente, senza lasciare pietra su pietra, perché non serviva più. Era, non voglio dire un capotto vecchio ed è arrivato l'estate, perché sarebbe improprio. Però era una cosa del passato, era la preparazione alla pienezza dei tempi, era la scuola di chi doveva studiare, prepararsi, sottoporsi alla disciplina dell'apprendimento, per poi dire adesso mi sono qualificato, adesso sono meccanico, sono medico, sono ingegnere e posso svolgere il lavoro. Il passato ha la sua importanza, come il Vecchio Testamento ha ancora una grande importanza, però la realtà di questa nuova situazione la dobbiamo vivere e noi siamo la Chiesa del Signore. E vorrei proprio parlare della Chiesa, perché due sono gli elementi importanti. C'è un comandamento particolare per la costruzione del Tempio, che era fatto di travi, di pietre, questi diciamo due elementi principali, travi di legno e pietre. Però nel luogo del Tempio non si doveva sentire il rumore del lavoro, di segando le travi o lavorando con lo scalpello le pietre perché fossero della misura giusta per inserirsi perfettamente. Venivano lavorati lontano dal luogo del Tempio e poi portati lì, inseriti nel posto giusto. E vorrei dire che anche oggi che ci sono due cose che dobbiamo sempre tenere presenti. Siamo membri della famiglia di Dio, uno per uno. Per quello dico, tu sei una figlia di Dio, tu sei una figlia di Dio, tu sei un figlio di Dio. È una cosa individuale e Dio lavora con noi a tu per tu, staccati dalla Chiesa, staccati dal luogo della comunità. E ognuno di noi deve permettere al Signore di lavorare sulla nostra persona individualmente. Se non c'è questa autorizzazione, perché il Signore lavori su di noi di lunedì, di martedì, durante la settimana, quasi quasi rischiamo, venendo la domenica, se è tutto qui, ho ancora quella ferita di quella persona che diceva, ma io leggo la Bibbia regolarmente. A scuola mi ricordo, perché pensavo regolarmente significava sempre. Ma no, ha detto un professore una volta, regolarmente vuol dire che c'è una regola, c'è un ritmo, c'è una scadenza regolare. Ma quanto leggi la Bibbia regolarmente? Ogni settimana. Ma che giorno? La domenica. Oh bene, così è una giornata benedetta, hai la chiesa e poi hai il tuo tempo leggendo la Bibbia. No, leggo la Bibbia in chiesa. Ah, questo non va bene. Così rischiamo la morte, rischiamo di non incontrare il Signore neanche in questo luogo, che è un luogo benedetto. Rischiamo di non riconoscere la sua voce quando viene pronunciata, quando Dio parla con noi, se non curiamo il nostro rapporto individuale con Dio. Le travi... Non mettono alberi per costruire il tetto, mettono travi e la trave ha bisogno di essere lavorato, la lunghezza giusta, l'ampiezza, la larghezza giusta, della forma, le decorazioni, tutto deve essere fatto. E questo è un lavoro individuale per noi. Per questo, scusatemi, ho avuto tanta gioia ieri pomeriggio. Spiegatemi voi com'è successo. Vado in carcere e dico alla gente, posso parlare con un gruppo africano che non li ho visti giovedì? Sì, e sparisce e chiamo un giovane. Ma perché sei venuto qua? E gli altri dove sono? Oh, non si sa ancora, ha portato un giovane che mentre leggevamo le scritture era in lacrime, aveva domande da fare, sta dando il suo cuore al Signore, gli ho dato un Nuovo Testamento mesi fa e se lo sta consumando. Non avevo tempo per chiamare questo giovane, invece la gente non si sa come si riesce, non vi dico il nome per correttezza. Però il gruppo africano, vi dico, è il nome di questo giovane, oh, c'è una differenza enorme. Oh, Dio è all'opera. E dico questo qua perché io mi sono incontrato con questo giovane che aveva letto e la parola aveva creato fame e sete della sua conoscenza. Voleva conoscere meglio Dio, si emozionava. Leggendo le scritture, ha già letto i Vangeli, è già andato avanti con il resto del Nuovo Testamento e adesso torna a leggere il Vangelo di Giovanni. Perché permette, non so dove, se è già salvato, se è perduto o dove, so che c'è sincerità nel suo cuore, ma permette a Dio di operare in lui. E veramente, credo, spero che presto lo vedremo. Adesso, appena che mi liberano, vengo anche con la mia fidanzata, vengo lì a Colonia. E spero che avrete la gioia di conoscerlo anche presto. Però dico questo qua per dire, lì un uomo anche disperato permette a Dio di operare in lui, indipendentemente dalla Chiesa. Questa è la cosa importante. Io lo vedo ogni tanto, ma quello che faccio io è ben poco, ma è niente rispetto a quello che il Signore fa, Lui, il Padre, con questo giovane. Vogliamo, fratelli, anche noi lasciarci lavorare per prendere la forma giusta, quello che dobbiamo avere. E così passo alla seconda parte. Noi abbiamo l'identità di figli di Dio, figli unici di Dio, ognuno di noi, con un certo rapporto, un dialogo, una collaborazione con il Signore, ma allo stesso tempo, e voglio dirlo ai presenti, perché questa è una parola per i presenti e non per persone di altre chiese, noi siamo stati chiamati a fare parte di questa comunità, un po' come il Tempio. Un edificio qualsiasi si parte dalla misura base, calcolando anche la grandezza di questo edificio qua, in via Chiavris, numero 24, si fa i calcoli in metri, 6 metri per 12, per l'altezza 2,80 o qualcosa. Si sta costruendo un tempio che ha come misura base non il metro e non i piedi inglesi o altre cose simili. La misura base del tempio di Dio, qual è la misura? Voi lo sapete dire bene? La misura base, metri, piedi, galoni, cosa sono? La misura base è la persona di Gesù. E tutto si misura secondo la sua persona. E noi veniamo formati. Qualcuno viene messo proprio vicino a Gesù, pietra angolare del Tempio. Qualcuno qui, qualcuno qui, qualcuno qui, qualcuno qui. Ognuno secondo la propria misura, secondo di come Dio ha lavorato quel pezzo. Viene lavorato e inserito. E non modificato più. Quello che noi siamo come figli, viene preso e veniamo spostati in una esperienza che segue quella della salvezza, veniamo inseriti nella Chiesa del Signore. E a secondo la chiamata, perché non ci sono due pietre uguali, si rapportano con la persona di Gesù che è di questa misura, ma ci vuole quell'altro lì, poi bisogna fare un po' sfasati ogni strato di pietre, poi ci sono le porte, ci sono le maniglie, ci sono le finestre, ci sono le travi. Parlando di case tipo le nostre, ci sono anche le tegole che vanno sul tetto. Cosa è più importante in una casa? La colonna portante o una tegola che va sul tetto? Cosa è più importante? Se quella colonna portante non funziona, siamo a rischio che potrebbe crollare tutto. Però se c'è una tegola, e purtroppo l'abbiamo scoperto ultimamente, una tegola che è rotta, entra acqua, fa marcire il tetto, fa marcire le travi, rovina la vite di chi è sotto, che c'è sempre quest'acqua, alla fine crolla tutto il tetto e di conseguenza l'edificio. Vedete, io non so quale è la chiamata per ciascuno di noi, ma dico, mi rivolgo, faccio appello alla vostra umiltà. Se il Signore ci ha portati ad essere una colonna nel Tempio, gloria a Lui. Se ci ha portati ad essere una tegola sul tetto, gloria a Lui. Noi accettiamo il ruolo che ci affida e ci forma. E gloria a Dio, il Signore opera sempre, anche secondo quello che piacciamo, perché essere tegola non è una cosa, anzi, penso, se posso parlare questi termini, una tegola è felice di essere tegola. Grazie Signore che non voglio essere tanto in mostra, voglio essere utile alla causa, utile per il resto. E non soffre, anzi gioisce, perché è stato reputato degno di fare parte della casa del Signore. Ed è per questo che oggi voglio dire gloria a Dio per ognuno che è presente. È povero chi è assente per certi versi, perché non è inserito, che ha scelto di essere assente, non perché è assente, che ha scelto di trascurare la comunità alla quale è chiamato, perché una tegola sul tetto si danneggia. Però una tegola staccata dal resto, abbandonato in cortile, oh, si rovina molto, molto prima. Una trave nella casa dura anche 500 anni, anche di più. Una trave, oh, io sono una trave, abbandonato, lasciato lì, davanti a tutte le intemperie, senza essere coperto da queste famose tegole, marcisce dopo pochissimo tempo. Noi siamo chiamati a fare parte di una comunità, una chiesa, e ognuno di noi è chiamato a svolgere la funzione che è necessaria, perché una funzione che è necessaria perché l'edificio nel suo insieme funzioni bene. Un campanello. Penso che tutti noi abbiamo avuto questa esperienza. Vai a trovare qualcuno, suoni, 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 non c'è nessuno in casa e si va via. Ma erano in casa e che non funziona il campanello. Allora, qual è la parte più importante di una casa? A questo punto è il campanello. Se funziona quello, funziona tutto. Se non funziona, c'è un disastro. Noi dobbiamo essere fedeli anche verso il corpo che siamo noi, perché ognuno di noi ha un ruolo importante. Ho scritto un po' qualcosa delle funzioni della nostra comunità, perché anche qui noi non siamo persone che andiamo dietro ai grandi architetti, vogliamo una chiesa che diventerà meta turistica per le persone che vengono da tutte le parti, vengono a filmare la nostra chiesa, il nostro pulpito, le nostre finestre. Noi come credenti non puntiamo sulla bellezza architettonica, ma alla funzionalità dei membri, dei servizi. Vogliamo essere utili per questa società. La bellezza, ripeto, di una chiesa agli occhi di Dio, che non è turista assolutamente, dipende da ciò che si fa come corpo all'interno di questa assemblea. Volete le cose belle o le cose brutte prima? Le cose brutte. Tipo una telefonata l'1:30 di notte, l'altra notte. Non mi conosci, ma ho ricevuto il tuo numero da qualcuno. Puoi pregare per me? Sì, dammi 2 minuti per svegliarmi. Anche questa è una funzione. Che una chiesa che funziona ad orario, come il mutuo, il medico del mutuo, sì, l'ambulatorio è già chiuso, torna domani, ma sto male. Minacce di suicidio, parlo di questa settimana, coinvolti con la droga, coinvolti in questo mondo, problemi di violenza domestica, queste sono cose che hanno toccato la nostra chiesa questa settimana con sangue dappertutto. Minacce di morte, perché si opera in un certo modo, malattie gravi, adulteri, maledizioni, anche questa settimana. Chi si appone ad una certa cosa ci saranno delle conseguenze perché manderanno delle maledizioni dal mondo spiritico contro chi opera a nome di Cristo. Problemi di fame, a Udine ci sono ancora, l'ho detto la settimana scorsa, persone con la fame, senza tetto. La funzione della Chiesa deve riguardare, non deve, riguarda queste cose. Se dico devo è perché dobbiamo fare una scelta se coinvolgerci o no in queste cose, o perderci in cose beghe, fisiche. Parliamo delle cose belle, anche la funzione della Chiesa, però queste cose brutte devono fare parte della nostra vita, perché Gesù non andava in giro a fare festa nelle varie città, parlava con i lebbrosi, parlava con gli adulteri, parlava con chi rischiava di morire, parlava con chi aveva appena perso un suo caro. Parlando di quello che ha detto, questo elenco di cose brutte, Gesù era coinvolto, si è lasciato coinvolgere, ha scelto di essere coinvolto. Ma ho aggiunto durante il culto, scusate, questo elenco anche, una delle funzioni della Chiesa è di avere, e gloria a Dio sono state più testimonianze, la parola profetica. La parola profetica significa che questo è un luogo dove c'è un pastore che parla, anziani, fratelli preparati che parlano, altri che suonano, sono tutti bravi. Però, quando dico parola profetica, dico nessuno è bravo, nessuno sa fare niente, se non con l'aiuto dello Spirito, l'ispirazione dello Spirito. Dunque la Chiesa, nel suo insieme, ha una benedizione che non può essere del singolo individuo, a meno che non sia inserito in quel corpo. La parola profetica significa Dio parla in mezzo a noi. Noi, anche quando andiamo fuori, una scatola di Vangeli buttati là, questa è la parola profetica, perché le persone riconoscono che Dio parla in mezzo a noi. Ecco perché dobbiamo fare una pulizia individuale, personale nella nostra vita, perché Dio davvero possa parlare senza mescolare la parola divina con la parola mondana. È stato detto, anche questo ho aggiunto adesso, celebrate il Signore. Questo è il luogo dove si celebra il Signore, si fa festa davanti a Lui, dove tante volte possono definirci dei pazzi, ma io dico che io non mi calmerò finché nello stadio Friuli, che è qua vicino, si girano tutti verso di qua dicendo: ma cosa succede là verso Colonia? Cos'è successo? Che stanno gridando tanto. Se io sento loro per un gol, loro devono sentire noi, perché Gesù è risorto. Amen. Gesù è così, lo gridiamo. Finché non arriviamo così, io voglio... celebriamo il Signore, i miracoli. Sto parlando di cose di questa settimana. Chi dormiva nei parchi ha un sollievo, chi dormiva in macchina è stato aiutato, chi aveva fame, gloria a Dio. Io ho detto due cose riguardo gli aiuti cosiddetti umanitari, che non mi piace tanto questo titolo, ma a Udine non ci deve essere né una persona con la fame, perché un piatto di minestra, un mezzo chilo di pasta asciutta, lo tiriamo fuori, guai, non so, si posso dire guai a noi se c'è gente con la fame a Udine. Però abbiamo una responsabilità verso di loro. Un'altra cosa che è stata una cosa sempre di questa settimana, se devi scegliere fra comprare da mangiare o la medicina che serve proprio per, non so, una condizione di cuore, questo ho incontrato tempo fa e anche questa settimana. Devo dare da mangiare alla mia famiglia o devo comprarmi una medicina che costa tanto per il cuore, che mi aiuta? Che scelta faccio? Io dico che come Chiesa non ci dovrebbe essere chi deve fare questa scelta. E la Chiesa deve fare di tutto perché queste cose non esistono qui. A Udine non possiamo risolvere i problemi del mondo, però credo che abbiamo una responsabilità specifica come corpo. Io non posso fare niente, poi se siamo in 100, ancora di più, qualcosa possiamo fare. Anche per mezzo della fedeltà nel dare a sostegno di queste opere, dare soldi parlando, o cibo. Un'altra funzione della Chiesa nel suo insieme e di annunciare che Gesù ritorna. Amen. Dove lo troviamo? Che anche ho sentito stamattina al culto evangelico, alle 7:30, c'era qualcuno che ha fatto un commento che mi è piaciuto, ci devo riflettere ancora un po'. Il mondo parla della fine del mondo. La Bibbia sarebbe più corretto parlare di un fine di una parte della storia dell'uomo, nel senso che il mondo non finisce, si parla della fine del mondo, chissà cosa associamo a questa frase, ma questo sistema come lo conosciamo oggi finirà, però subentrerà a questo stato angoscioso del mondo uno stato glorioso di pace. Chi è che annuncia con autorità queste cose? È il compito della Chiesa. Questa è una funzione, questo è l'essere tempio. Ma anche qui, come ho detto anche dopo Cividali, che ho benedetto il Signore, che abbiamo fatto una cosa che sarebbe stato inconcepibile 10 anni fa come impostazione, abbiamo potuto fare quello che abbiamo fatto perché c'è stata una forte collaborazione con anche i mezzi tecnologici che non saprei neanche dove e come attaccare la presa, ma tutta proprio la collaborazione di varie tegole, di vari componenti della Chiesa hanno formato, ci hanno dato la possibilità di presentarci al mondo in questa maniera. Gesù ritorna. Abbiamo ricevuto testimonianze di guarigioni. Stamattina ho parlato con uno che era già stato dichiarato morto, però è vivo, è vegeto e sta bene. E abbiamo avuto comunione insieme al telefono. Conversioni. Chi ha la parola della conversione se non la Chiesa del Signore, la Chiesa che vive con la Bibbia aperta e annuncia ciò che è scritto, la consolazione, i vari soccorsi che offriamo alle persone, il ministero della parola, che può essere la predicazione come da un pulpito così, può essere con il megafono andando in giro, può essere con un opuscolo. Tante volte c'è qualcuno che non è bravo a parlare, ma ho notato che chi non è bravo a parlare è bravissimo a distribuire opuscoli. Questa è la formazione del corpo, ognuno che funziona secondo la propria chiamata. E nessuno dica io non so fare niente. Se non sai fare niente, scusatemi, è perché devi nascere di nuovo. Allora, con lo Spirito di Dio, dico, tu puoi ogni cosa in colui che ti fortifica. Fratelli, questa è un'esortazione anche non all'unità della Chiesa, non voglio usare tanto questa espressione, ma voglio esortare ogni persona dal momento che in Efesini, il capitolo 2, si parla della Chiesa come un edificio che si sta innalzando, si va innalzando. Noi, gloria a Dio per quello che siamo, ma non siamo per niente ciò che dobbiamo essere e non siamo per niente ciò che saremo un giorno. C'è un edificio che si... Non so, che piano siamo arrivati? Le fondamenta ci sono. Quarto piano. Quarto piano mi dice l'ingegnere qua. Il quarto piano di sei. Amen. Sì, tu sai fare i calcoli meglio di me. Comunque non siamo ancora quello che dobbiamo essere. Però quello che dobbiamo essere dipende da ogni singolo elemento. Vogliamo curare noi stessi puntualmente, anche le varie tegole, anche la fuga, quello, diciamo, il cemento che si mette fra un mattone ad un altro, la malta che si usa, tutto va curato. Noi singolarmente abbiamo una chiamata, se siamo fedeli singolarmente a questa chiamata, la nostra Chiesa si avvicinerà sempre di più a ciò che deve essere, ciò che il Padre vuole che sia nel giorno di Gesù Cristo, perché Gesù torna presto. Io come pastore, ma io anche come fratello vostro, desidero che siamo davvero pronti in quel giorno, in modo che quasi quasi, dico, Gesù torna di domenica, verso le 11:30, in modo che possiamo salire tutti insieme, senza lasciare nessuno qui sulla terra, senza avere nessuno che viene con noi ma con la testa bassa, senza sapere se ce la fa o no. Vogliamo con ogni fiducia essere fedeli alla chiamata di Dio, vogliamo con ogni fiducia unirci mettendo a disposizione della comunità ciò che abbiamo nel cuore, ciò che è davvero la nostra chiamata individuale. È il Signore che conosce la perfezione nel mettere insieme i vari operai, le varie funzioni, i vari talenti, i doni che ha già dato, e mettere insieme anche il periodo di formazione. Prendiamo forza anche da questo qua. Lo studio, se non ci fa soffrire, non serve a niente. La ginnastica, se non ci fa stare male, che l'indomani abbiamo problemi con i muscoli della gamba o delle braccia, non serve a niente. Vogliamo, come l'atleta che se non si allena durante la settimana, sottoponendosi alla disciplina dello sport che ha scelto, l'attività agonistica che ha scelto, come quella persona non viene scelta per giocare la domenica se non c'è la disciplina durante la settimana, così anche noi, fratelli, vogliamo sottometterci a ciò che il Signore vuole fare per mezzo di noi. E ognuno di noi sarà partecipe di ciò che è la Chiesa come è concepito nel cuore del Padre. Amen.